sempre con la luna nera. Nella galera aspetti il giorno, aspetti e aspetti, ma è sempre sera. Odio la galera con tutta la rabbia.
Radio Onda Rossa. Ecco, sì, ci siamo e iniziamo la trasmissione in normale follia. Ora mi si sente, sì, perché mi sono messa la cuffia, mi sono messa tutto, quindi va tutto quanto bene, chiedendo naturalmente scusa a chi è puntuale, ma in questa giornata noi non siamo riusciti ad esserlo. Iniziamo come al solito la nostra trasmissione dedicandola a chi non ci sta più, ma nel senso che o è costretto a non stare qui con noi, appunto come Alfredo, come tutti quelli che stanno in galera e naturalmente vivono in prima persona quello che è un allontanamento dai loro interessi, dalle lotte, dalla voglia naturalmente di partecipazione, e anche appunto per chi invece è rimasto nei nostri pensieri, nei nostri cuori, nelle nostre idee, nei nostri sogni, e che ha sempre combattuto con noi e ha fatto naturalmente anche di questa radio una voce che non aveva nessun limite, ma appunto una voce fondamentalmente libera. Allora partiamo dicendo naturalmente che ci stanno un sacco di scadenze, che siamo naturalmente proprio ormai vicinissime sia al 25 aprile, quindi alle varie iniziative che si prepareranno, ma anche prima del 25 aprile in tutta Roma, e poi siamo naturalmente anche vicino a quella che è la scadenza del 6 maggio per la manifestazione nazionale di Non Una di Meno, appunto ad Ancona, sull'interruzione volontaria al patriarcato, e con la voglia, appunto, si faranno anche dei pullman che partono da Roma, poi vi spiego un po' bene, che faranno in modo naturalmente di permetterci con i nostri corpi di manifestare contro queste forme naturalmente continue e costanti di violenze sulla nostra libertà di scelta e sulla nostra autodeterminazione. Allora ci sono state appunto in questa settimana delle belle iniziative della radio, sia le cagne sciolte venerdì sia domenica a pranzo a Scoop. Chiaramente con Scoop abbiamo anche celebrato quello che veramente sono gli ultimi giorni della sua apertura, della sua esistenza, appunto proprio a causa della violenza, dell'incapacità di comprensione, di quella che è stata naturalmente e di quella che è la decisione appunto delle Ferrovie dello Stato di levargli quegli spazi per costruire poi lì sembra una strada, eccetera, e proponendogli naturalmente dei luoghi talmente impossibili da sistemare a livello economico, a livello di condizioni naturalmente proprio edilizie, eccetera, eccetera, per cui i compagni e le compagne di Scoop hanno deciso appunto di utilizzare fino all'ultimo minuto, insomma, questi spazi, facendo feste, facendo iniziative, facendo momenti di incontro, di dibattito, eccetera, ma proprio insieme elaborando naturalmente quello che significa poi la chiusura di uno spazio così attivo, così socialmente utile, così vivace, così fondamentalmente indispensabile, come lo poteva essere appunto il Cinema Palazzo, come sono tanti stati altri spazi che però sono stati veramente chiusi, levati e resi poi veramente strutture o inutilizzate oppure finalizzate a quelli che sono gli interessi dei palazzinari, per riuscire naturalmente a aumentare i profitti, per aumentare naturalmente la cementificazione dentro i quartieri, per ridurre in modo sempre più concreto e sistematico quelli che sono invece alcuni spazi, proprio perché sono spazi sociali indispensabili proprio per le nuove generazioni. Scoop era veramente l'esempio di tutto questo, erano anni e anni che portava avanti i propri obiettivi e che si è fatto conoscere per tutta una serie immensa di iniziative, e quindi naturalmente anche celebrare proprio uno degli ultimi giorni anche come sottoscrizione per Radio Onda Rossa, facendo un pranzo, facendo tutto il pomeriggio di momenti di incontro, di chiacchiere, di piacere anche nello stare insieme, di confronti. È stato veramente un qualcosa che ci ha riempito non soltanto il cuore, ma anche appunto la voglia di continuare a lottare, a combattere e a costruire, invece che a farceli levare, altre centinaia di posti come Scoop. E naturalmente anche in relazione a quello che è naturalmente le scadenze della radio, vi volevo leggere una cosa importante che perché come data è vicina, naturalmente è un appuntamento che c'è a Lettere il 20 appunto aprile alle 6, perché è in preparazione, perché le compagne anche universitarie eccetera volevano già arrivare alla data dell'assassinio di Giorgiana Masi, che il 12 maggio del 1977, arrivarci naturalmente per poi fare un corteo come ormai da tantissimi anni viene fatto a piazza, sul ponte Giorgiana Masi, a piazza Gioacchino Belli, per il 12 naturalmente di maggio. Però per arrivare naturalmente a fare a portare avanti questa iniziativa eccetera, era importante che ci fosse una mobilitazione, si riuscisse naturalmente a creare un momento naturalmente di confronto e di anche iniziative. Quindi queste compagne, e ora vi leggo appunto il comunicato che viene fatto perché mi sembra importante dare spazio a quelle che sono naturalmente anche le voglie di condividere le piazze, ma più che altro anche di fare memoria rispetto a Giorgiana Masi. E infatti il luogo appunto dell'appuntamento, vi dicevo, è la scalinata di Lettere all'Università La Sapienza. Allora, Giorgiana Masi venne uccisa a Roma su Ponte Garibaldi, colpita da un proiettile sparato alle spalle dalle forze dell'ordine il 12 maggio del 77, all'anniversario della vittoria del referendum sul divorzio. L'allora ministro dell'interno Cossiga aveva vietato però la manifestazione, e allora chi di noi se l'è vissuta, e questo si ricorda quanti divieti ci stavano, sostenendo che i gruppi extraparlamentari stavano fomentando una situazione che avrebbe messo a rischio lo Stato e l'ordine pubblico, ma il movimento ruppe il divieto, riversandosi invece in massa nelle vie di Roma. Giorgiana era 19enne, una studentessa di liceo scientifico Pasteur, ed era tra le manifestanti rimaste fino all'ultimo minuto in piazza. All'epoca, che era la seconda metà degli anni 70, la partecipazione politica, la voglia di cambiamento di studenti, studentesse, operaie e femministe aveva pervaso ogni ambito della società. La lotta di classe, le mobilitazioni d'autodifesa contro il governo e provocazioni fasciste si facevano uno spazio nonostante la repressione di Stato, che provava ad arrestare per decreto ogni forma di conflitto. Da quel 12 maggio 77 ogni anno le compagne scendono in strada per ricordare Giorgiana e la violenza patriarcale e repressiva dello Stato che l'ha uccisa. E naturalmente anche quest'anno, dice, ci incontreremo in piazza Gioacchino Belli il 13 maggio alle ore 15 per un appuntamento di lotta femminista e transfemminista, con parole d'ordine anti-autoritarie, antimilitariste, anticapitaliste, per noi che siamo appunto irrinunciabili. E continuiamo ad essere in guerra a quelle armate dallo Stato su tutto il mondo. Corrisponde una guerra interna che colpisce le persone oppresse e chiunque scelga di lottare. Il militarismo e il nazionalismo marciano in sincronia, e la guerra rende ancora più evidente, se mai ce ne fosse bisogno, l'incapacità intrinseca alla cultura capitalista e patriarcale di guardare in faccia senza l'altra, senza sottometterla e strutturare e naturalmente sfruttare tutti quanti. Lo stesso Stato responsabile delle stragi in mare delle persone migranti colpisce della violenza capitalista che devasta e saccheggia il pianeta, si serve strumentalmente della costruzione di nemici pubblici per scaricare le responsabilità politiche del proprio agire e spezzare la complicità tra oppressi, oppresse, sfruttati e sfruttate, nel tentativo di mettere naturalmente sempre le une e gli uni tutti contro gli altri. Viviamo quindi in una cultura reazionaria e autoritaria sui nostri corpi in tutta la sua ferocia. Rivendichiamo quindi il potere di disporre dei nostri corpi attaccando frontalmente la nostra libertà di autodeterminazione. Loro cercano di impedirci di di abortire, ci trasformano in imputate nei processi per le violenze che abbiamo subite, riaffermano con forza paradigmi eteronormativi e binari, militarizzano i nostri quartieri in nome del decoro e del contrasto alla criminalità, quando invece il vero obiettivo è criminalizzare chi è oppresso, oppressa, oppresso, e costringersi a rimanere chiuso in casa. Eppure la casa e la famiglia sono spesso proprio gli spazi in cui ci sentiamo meno al sicuro, dove la violenza patriarcale si manifesta in modo ancora più feroce e pervasivo. Questo Giorgiana lo sapeva bene. Lottare per il divorzio è stato il primo passo per ribellarci da un contesto di relazioni che impone ruoli, generi e genitorialità definite. Ieri, quindi, come oggi, vogliamo riprenderci la vita, ci rivendichiamo l'autodifesa e l'auto-organizzazione, continuiamo a costruire memoria collettiva e a riattualizzarla perché ci parla sempre. Vogliamo riprenderci proprio tutto, e non sarà naturalmente la repressione a fermarci. E quindi, naturalmente, sì, compresa naturalmente partecipa anche Radio Onda Rossa, eccetera, proprio per organizzare questo corteo. L'appuntamento è all'Università La Sapienza il 20 aprile alle 7 sulle scalinate di lettere. E questo naturalmente come iniziativa che è proprio vicina, però chiaramente il 18, no, il 20, no, allora abbiamo detto sì, quindi il 20 aprile ci si trova alle ore 18 sulla scalinata di lettere, però ci sarà anche invece un'altra iniziativa sempre il 20 proprio qui a San Lorenzo, che è un po' in preparazione del 25 aprile, in cui naturalmente varie realtà di San Lorenzo, del quartiere, ma anche il Grande Cocomero, ESC, Comunia e via di seguito, propongono di fare una passeggiata naturalmente dentro il quartiere per veramente toccare alcuni punti. E poi sappiamo che San Lorenzo è stato un quartiere molto particolare, molto, molto naturalmente che ha vissuto naturalmente il fascismo, ma più che altro la liberazione, la lotta, la partecipazione anche dei suoi abitanti, no? Contro naturalmente quella che era la violenza di allora, insomma. E chiaramente ci sono palazzi che ancora stanno mantenuti, insomma, come erano allora, quindi dopo i bombardamenti. Quindi ci sarà questa passeggiata in cui fondamentalmente, attraverso striscioni, cartelloni, frasi e tutto, si dirà proprio veramente che cos'è la resistenza, che cos'è la memoria, ma più che altro da che cosa ci vogliamo liberare. Quindi questa passeggiata a San Lorenzo invece partirà, insomma, indubbiamente adesso usciranno bene tutte le proposte, però verso le 5:30, e sicuramente dalla piazza del mercato, insomma, per poi continuare naturalmente a seguire, come vi dicevo, alcune tappe del quartiere. Naturalmente ci saranno altre iniziative. Il 23 c'è un appuntamento al 24 c'è un appuntamento ad ESC, e si arriverà naturalmente al 25, in cui ci sta un corteo dalle 10:30 a Piazza delle Camelie, e che partirà da Piazza delle Camelie e si farà naturalmente un bel po' di chilometri come tutti gli anni, perché non è il primo anno che ci sta. E poi invece ci sarà Parco Modesto di Veglia, insomma, quindi al Quarticciolo, tutta la giornata, musica, iniziative, dibattiti, momenti di incontro, eccetera eccetera. Quindi un 25 aprile vissuto, partecipato e più che altro organizzato da tutte le realtà del quartiere di Roma Sud, da tutte le realtà sociali, e naturalmente poi, non perché dobbiamo dirlo, insomma, il 25 aprile poi ci sta sempre il solito corteo ormai storico dell'AMPI, che invece parte dalla Piramide e fa anche quello verso, e andrà verso il centro, anche quello di mattina. Quindi sono due cortei differenti, ma anche perché sono arrivati a discutere, insomma, si è discusso fondamentalmente di quelle che erano le caratteristiche sia rispetto all'antifascismo, ma più che altro anche rispetto a che cosa si vuole rivendicare, se in una società che ora si sta oggettivamente, sia rispetto alle elezioni non soltanto politiche ma anche quelle regionali e appunto nel Lazio, ma in tutta Italia, si sta sempre più riempendo di personaggi che utilizzano, strumentalizzano, parlano di veramente liberazione oppure antifascismo, e sono stati quelli che invece il fascismo l'hanno alimentato, l'hanno protetto, l'hanno innaffiato, eccetera. Quindi anche questo bisogno poi di staccare, no, con chi come l'Ampi invece abbraccia rispetto alla liberazione qualsiasi forza, non rendendosi conto poi di chi indubbiamente avrà combattuto, ma di chi poi inevitabilmente ha pagato in prima persona quelle che sono state delle vere lotte di liberazione, no? Di liberazione quindi non soltanto dai fascisti, ma anche da quello che era un potere capitalista, un potere patriarcale, un potere naturalmente distruttivo rispetto a quello che erano i principi appunto della lotta partigiana, ovvero della libertà e del rispetto, dell'ascolto, dello spazio appunto che doveva essere determinato e determinabile per ognuno, per ogni persona, e non naturalmente facendo i conti poi con quelli che erano gli interessi economici, con quelli che erano gli ammanicamenti politici, con quelli che potevano essere gli accordi oppure le mediazioni per raggiungere naturalmente una situazione che poi ci fa vivere oggi la realtà che viviamo, no? All'interno di una condizione sempre più disumana, sempre più incapace appunto di ascoltare, di riproporsi, di aprirsi, di rendersi naturalmente funzionale a, come dicevamo prima, alle scelte, all'autodeterminazione, alla vera libertà poi di ogni persona. Quindi naturalmente la radio seguirà le manifestazioni, ci saranno interventi anche appunto da tutta la giornata del 25, poi ognuno sceglierà in merito a quelle che sono le proprie voglie di mobilitazione, le voglie di chiarezza, le voglie di lotta. E infatti proprio in merito a quella che può essere il discorso della chiarezza, c'è il fatto naturalmente di quello che si sta riproponendo naturalmente al Senato. Il 18 viene presentato il decreto Cruto, ovvero dopo quella che è stata la tragedia, veramente l'assassinio di centinaia, insomma, perché erano più, sono arrivati mi pare a 90, quasi 98 corpi, insomma, quindi più di 100 corpi fatti naturalmente affogare nelle nostre coste, davanti alle nostre terre, eccetera, nei nostri mari, appunto, si utilizza appunto quella tragedia per riuscire fuori con i decreti sicurezza, quelli del 2018 che non erano passati, quindi un tentativo di utilizzare una situazione che avrebbe dovuto veramente far vivere una vergogna profonda, no? Per la mancanza di capacità, per quelli che sono i tentativi veramente di eliminare fisicamente, no? Quelli che vengono sui barconi, onde non porsi problemi poi di dove sistemarli o come rimandarli via. E quindi naturalmente ci sta per fortuna un tentativo, una mobilitazione, una voglia naturalmente di riprendere in mano una situazione anche di lotta e di mobilitazione proprio contro questo decreto chiamato appunto decreto Cruto, perché è successo dopo quella tragedia, che vediamo che si sta che almeno deve essere combattuto. Però visto che naturalmente uno può credere in un'opposizione come quella che si trasforma, che ne so, una volta sei all'opposizione, una volta sei al governo, una volta sei al governo, una volta sei all'opposizione, e vediamo poi quali sono le schifezze che escono fuori. Quindi o si crea mobilitazione, o si crea attenzione, o si crea la capacità di saperne discutere, di saperne parlare, o se no qua la situazione naturalmente continua ad andare avanti in modo tragico, e quindi in modo che non rispecchia assolutamente poi i nostri bisogni e le nostre necessità, appunto, di dignità, di modo naturalmente di ripresa, no? Di quelle che sono delle condizioni di vita. E quindi c'è, da una parte, anche a Roma, invece più sullo specifico, sono state fatte varie assemblee, l'ultima appunto a Speed Time, che è stata la quarta, contro questo decreto, e ci stanno naturalmente invece a livello nazionale. C'è stata il discorso, la possibilità e invece la proposta, anzi, di costruire un sit-in il 28 aprile, che naturalmente però rispecchia un discorso nazionale. Però ecco, io vi volevo soltanto leggere alcune cose che mi sembravano importanti, no? Che cosa significa se entra in vigore sto decreto Cutro? Allora, si raddoppiano i tempi della detenzione amministrativa e si prevede l'aumento in tutte le regioni dei centri di espulsione. Allora, telefonano, io mo rispondo in diretta, sto in diretta. E quindi dicevamo, quindi si raddoppiano i tempi della detenzione amministrativa e si prevede l'aumento in tutte le regioni dei centri di espulsione. Si cancellano le garanzie per alcuni casi di espulsione e si azzerano le possibilità di chiedere e rinnovare la protezione speciale. Si accelerano le procedure di affidamento dei centri di accoglienza straordinaria. Si introducono norme punitive per ostacolare i salvataggi in mare e senza nessun intervento sulle maggiori criticità connesse al sistema di ingresso, che continua a rappresentare dal 2002 un ostacolo all'apertura di nuovi canali regolari per lavoro e studio e alla tutela per le migrazioni forzate. Quindi si parte dalla strage di Cutro, l'ennesima strage di questa lunga scia di violenza delle frontiere alzate dalle politiche italiane ed europee sulle migrazioni, che militarizzano ed esternalizzano i confini e costruiscono esclusione e criminalizzazione, contro le quali la nostra forza sta nell'agire in rete e in uno spazio condiviso ed aperto. E quindi questo sottolinea l'importanza, questo è scritto naturalmente dalle realtà che si muovono anche a livello cittadino, che è stata, dopo la manifestazione, è stata fatta all'Esquilino subito dopo la strage di Cutro, che naturalmente sottolineano, come dicevamo appunto prima, l'importanza però di essere attivi e presenti, di riuscire naturalmente a creare mobilitazione, di fare in modo che non ci sia una delega, non lo so, al Parlamento di discutere di una cosa del genere, ma ci sia invece la capacità di vergognarsi di come si possa arrivare a discutere di questi elementi e si possa arrivare naturalmente a, come dire, annientare, no? Totalmente quello che è un concetto di libertà, di stare senza confini, di vivere socialmente e collettivamente il mondo. Insomma, è veramente pietoso, insomma, come effettivamente la società, e quindi naturalmente se non ci ribelliamo tutti quanti, possano pensare che tutto questo faccia parte di una normalità. E quindi stavo vedendo anche, c'era stato un articolo sul Manifesto invece fatto, uscito verso, mi pare, il 10 aprile indicativamente, che parlava di questa invece iniziativa del sit-in del 28 invece aprile, sempre qui a Roma, in cui effettivamente anche qui attraverso varie interviste eccetera si racconta un po' come nasce questa voglia di organizzarsi, di mobilitarsi e di come effettivamente passa non in silenzio, no? Tutto quello che succede e tutto quello naturalmente che loro ci vorrebbero far passare come normalità. Però ecco, non è una questione pietistica, non è una questione del volemo sebbene, ma è una questione veramente di vita, perché non riuscire a vivere in una società dove ci sia rispetto, dove ci sia accoglienza, dove ci sia attenzione naturalmente per gli altri, vuol dire vivere indubbiamente in una situazione totalmente distruttiva, totalmente annientante, no? In cui, nella quale appunto non è che il farci i nostri cazzi ci risolve naturalmente la questione. Quindi questo era, volevo accennarlo, eccetera, ed è importante più che altro continuare a seguire come si evolvono le iniziative e quindi poi partecipare su tutto questo, e ripeto, non delegando all'opposizione o a qualche partito politico quello che invece deve essere anche la nostra rabbia, la nostra indignazione, il nostro schifo rispetto naturalmente a questa situazione. Poi invece una cosa importante, passiamo naturalmente due cose, anzi brevi, prima di arrivare appunto su Ancona, che sono una richiesta di Luce Siesta, che io penso che dobbiamo accogliere enormemente, no? Che ha scritto e sta scrivendo su Telegram, su Facebook, insomma in tutti i vari canali possibili e immaginabili, e fa una domanda: se Lucia e Siesta non ci fosse, punto interrogativo, e chiede a chi vuole appunto di rispondere con un disegno, con una con una foto, ma anche appunto col desiderio di che cosa vogliamo che continui ad essere Luce Siesta, perché naturalmente si ribadisce che l'antiviolenza non si processa, perché il processo che c'è stato tre mesi fa rivedrà di nuovo la continuazione a giugno, ma non si può aspettare passivamente, qua ritorniamo sull'atteggiamento della passività della delega, oppure del soltanto o che scandalo o che vergogna, siamo, vi vogliamo bene, siamo tutti vicini a voi. Ecco, no, quello che naturalmente chiedono le compagne, giustamente compagno di Luce Siesta, è quello di una partecipazione. Quindi se Luce Siesta non ci fosse, che cosa vi verrebbe in mente, no? Ci sta un disegno, una foto, ripeto, oppure anche un desiderio che noi abbiamo per riempire naturalmente questa immagine e per lottare e far sentire che la sorellanza è qualcosa di sostanzioso. Data invece importante che ci dobbiamo ricordare è quella del 29 di aprile a Spinaceto, che ci sarà una passeggiata transfemminista organizzata da Sorema, ovvero naturalmente da una serie di realtà transfemministe che si sono viste naturalmente in vari incontri, che hanno partecipato alle varie passeggiate notturne che sono state fatte in molti quartieri di Roma, dal Pigneto a San Lorenzo, al Trullo, ad altri luoghi eccetera, proprio per rivendicarsi gli spazi, per rivendicare naturalmente le nostre battaglie contro le violenze, contro le molestie, contro i femminicidi e i transicidi che continuano a invadere naturalmente non soltanto le nostre strade eccetera, ma gli ambienti, le nostre famiglie, insomma tutto quello naturalmente che ci circonda in una società capitalista e patriarcale, omofobica e fascista come quella che ci circonda. Quindi questi naturalmente come momenti importanti, e ora si parliamo di Ancona, perché è importante dire ma perché andiamo a Ancona, no? Molto semplicemente è stato in questi ultimi anni, perché non si può parlare certo di mesi, c'è stato un attacco molto mirato e molto continuo rispetto naturalmente a quelli che sono l'autodeterminazione, la legge 194, la legge appunto dei consultori pubblici, e abbiamo visto un avanzare del movimento appunto pro-life, attraverso manifesti, attraverso convegni, attraverso appunto anche immagini oppure spazi mediatici, dati mediati, sì, insomma spazi che si sono comprati perché c'hanno sempre un sacco di soldi, grossi finanziamenti, per poter naturalmente rivendicare quelli che erano i loro slogan, che era appunto quello di voglio avere il diritto a non abortire, no? I loro manifesti che hanno girato a livello nazionale chiedevano il diritto a non abortire, e chiaramente quello che forse uno ma non è interessante far capire a loro, ma casomai far capire a chi passava e vedeva un manifesto e diceva perché c'è un obbligo all'aborto, insomma, no? Punto in domanda come minimo, doveva essere appunto che invece proprio quello che è un diritto, che appunto è l'aborto, che non viene ed è, esiste come legge, legge 194 del 78, che non viene invece rispettato a livello nazionale. Chiaramente un po' a macchia de leopardo, ci sono posti dove viene garantito, altri dove era stato garantito e man mano è stato eliminato, specialmente in molte regioni, e poi adesso sono quasi la maggioranza di destra, con gli anni sono riusciti naturalmente a far chiudere i consultori pubblici, che chiaramente sono strutture sociosanitarie che si occupano della prevenzione, della cura e naturalmente di qualsiasi esigenza sia delle donne che delle libere soggettività, aprendosi naturalmente sia a quelli che possono essere i desideri di, e quindi anche le scelte di maternità rispetto all'accompagnamento della gravidanza, all'allattamento e quindi a quelle che sono tutte le problematiche inerenti per chi sceglie una gravidanza, ma anche naturalmente garantendo visite ginecologiche e poi accompagnamento, ma anche la pillola abortiva, l'RU486, che garantisce appunto e che già da 2 anni, cosa che appunto in tutta Europa avviene da 20, va bene, e deve essere data all'interno dei consultori come strutture sociosanitarie. Quindi a nord cosa hanno pensato bene? Di smobilitare chiaramente questa, non solo la rete sociosanitaria dei consultori, ma di smobilitare tutte quanti che sono le offerte territoriali, favorendo naturalmente il privato, nello specifico dei consultori, strutture appunto religiose, private o legate naturalmente ai movimenti di pro-life. Quindi mancanza totale di rispetto della 194, mancanza totale di rispetto della legge dei consultori, mancanza totale di quella che è insomma il rispetto verso le scelte, le libere scelte, l'autodeterminazione di ogni persona appunto con utero, che decide di misurarsi con la propria sessualità, con quelli che sono i propri desideri di maternità oppure naturalmente anche di piacere, di conoscenza sessuale, insomma proprio i consultori come strumento fondamentale, come luogo complessivo dove poter portare avanti quelle che erano naturalmente qualsiasi esigenza riguardante mente e corpo, e che naturalmente andasse oltre, proprio perché essendo una struttura sociosanitaria, da un concetto naturalmente medicalizzato e di cura. Quindi dove potevano e quindi dove hanno potuto con gli anni lentamente, hanno naturalmente le regioni di destra, pensate al Piemonte, pensate alla Lombardia, pensate al Veneto, ma anche alle Marche principalmente, infatti proprio là andiamo a fare la manifestazione, hanno tagliato completamente non soltanto quelli che erano le strutture sociosanitarie dei territori come i consultori, ma e quindi chiuse e quindi costringendo naturalmente ad utilizzare altro, ma hanno fatto in modo anche di rendere impossibile, per esempio alle Marche, questo è l'esempio più eclatante, anche la possibilità poi di arrivare ad abortire, quindi gli ospedali, le strutture che prima facevano l'intervento in interruzione volontaria di gravidanza si sono trovati piano piano con gli anni, sia per mancanza di personale personale, sia mancanza di contributi, di spazio, eccetera, a non poter più garantire questo. Quindi le Marche diventa appunto l'emblema di una regione che prima aveva naturalmente ridotto, però aveva questo diritto e questa offerta sanitaria, perché è una legge prevista dallo Stato nazionale italiano e quindi deve essere garantito all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, e si è ritrovata invece a dover costringere le donne che dovevano abortire, eccetera, a fare i viaggi della speranza, andando a Roma, andando a Bologna, andando naturalmente anche in altre città dove veniva ancora garantito questo. Quindi non si poteva rimanere in silenzio, perché tutto questo è successo non in modo immediato ma lentamente, fino al punto che naturalmente sono stati chiusi proprio tutte le strutture sanitarie ospedaliere dove appunto si faceva l'interruzione volontaria di gravidanza. Quindi si è detto all'ultima assemblea di Non Una di Meno che il creare noi il caso Marche senza aspettare di dover veramente sempre ricorrere ai ripari, perché poi è chiaro che se una donna si rivolge a un collettivo femminista, transfemminista, oppure a Noi di Una di Meno, a qualsiasi realtà del centro antiviolenza, va a Luce Siesta, eccetera, e chiede naturalmente aiuto per fare l'intervento di l'interruzione volontaria di gravidanza, immediatamente scattano quelli che sono i bisogni di aiutare e di risolvere il problema. Ma se uno non prende invece il toro per le corna, e pur pensando di dover risolvere il problema perché questo è fondamentale, incomincia invece a organizzare, a mobilitarsi per far parlare della vergogna, dell'illegalità che queste regioni portano avanti appunto contro le leggi stesse approvate, che non è che la 194 è stata una legge che è piovuta dal cielo, a parte il fatto c'era stato un referendum, ma più che altro c'erano stati milioni e milioni di donne in tutta Italia in piazza pronte a battagliare, a richiedere con forza, a rivendicare naturalmente quello che era il loro diritto di autodeterminazione, ma non utilizzando chiaramente l'aborto come un metodo anticoncezionale, ma per far sì che ci fosse proprio nel momento in cui si sceglieva l'autodeterminazione come a libertà di scelta. Quindi il fatto che la stessa maternità doveva essere qualcosa di scelto fino in fondo, ma di scelto non così come se fosse scelgo di prendere un mazzo di margherite o di violette, perché è chiaro che anche la maternità richiede un salario, richiede una casa, richiede la possibilità naturalmente del welfare sociale, quindi degli asili nido, eccetera, perché oggi come oggi anche scegliere di fare un figlio non è certo soltanto un discorso economico, ma è più che altro un discorso di socialità complessiva e di risposta di aiuto, perché effettivamente abbiamo visto anche durante il Covid, eccetera, che per esempio la maggioranza delle persone che si sono dovute licenziare sono state proprio le donne, un 89%, perché dovevano stare a casa con i propri figli visto il lockdown e quello che erano state le problematiche nelle scuole, tutto chiuso, eccetera, e chi effettivamente poi si occupa della cura dagli anziani ai bambini, eccetera, ma la famiglia nella sua complessità poi sono fondamentalmente le donne. Quindi pretendere anche che una donna possa scegliere la sua maternità, possa scegliere il suo essere madre, possa scegliere di farlo naturalmente all'interno di una coppia omosessuale o non omosessuale, che possa naturalmente anche scegliere di farlo da solo, riuscendo naturalmente a farsi però dare un aiuto sociale fondamentale, che è quello del welfare, no? E quindi da un punto di vista di aiuti, di consultori che ti possono accogliere se ci sono delle problematiche, delle difficoltà particolari, il discorso anche se ci sta una coppia di rafforzarla e di rendere sia i due lei, i due lui o lei e lui partecipi di quella che è una scelta di gravidanza. Quindi far sì che anche la gravidanza sia effettivamente una libera scelta, come lo doveva essere l'aborto, con una 194 di legge che prevedeva appunto che ci fossero in tutti i reparti di ostetricia e di ginecologia un diurno, quindi un reparto che funzionasse per 5 giorni a settimana, solo di mattina fino alle, oppure fino alle 4 di pomeriggio, e che garantisse appunto insieme al Carman, quindi a un aborto che non era il raschiamento entro i 3 mesi e tutto, la possibilità anche di abortire attraverso la pillola RU486, poi che facesse, come era giusto che fosse, tutto un discorso rispetto alla prevenzione, rispetto alla conoscenza nelle scuole di quella che è la sessualità, il piacere, di quella che è la bellezza di conoscere il proprio corpo, di viversi naturalmente la propria sessualità, le proprie scelte di genere, eccetera, con la massima libertà e senza sensi di colpa, senza vergogne, senza stereotipi, senza condizionamenti, senza moralismi. Ecco, tutto questo naturalmente deve essere dato, e ci deve essere dato nelle strutture appunto sociosanitarie o sanitarie pubbliche. E quindi questo fatto di dire andiamo ad Ancona, no? Proprio nelle Marche, dove si sta esplodendo questo problema, ripeto, non è solo ad Ancona che esiste, non è solo nelle Marche, a macchio di elefante ci sono un sacco di realtà estremamente distrutte, insomma, no? Per quelle che potevano essere le offerte prima e di quelle che sono le situazioni oggi. Quindi ricordiamoci quanto è importante partecipare a questo corteo, perché è un modo veramente da parte di noi donne, da parte appunto di tutte le persone interessate all'autodeterminazione, alla libera scelta, a quelle che sono naturalmente le rotture di tutti gli stereotipi e di tutti naturalmente i condizionamenti, no? I moralismi, le falsità, le ipocrisie che tengono in piedi una società veramente che se non si rispecchia invece su un qualcosa che sia effettivamente reale, concreto, battagliero, rabbioso, però deciso, limpido, lineare e quindi collettivo e complessivo, non può naturalmente riuscire neanche a respirare. Quindi questa scadenza, quindi non, quindi non una di meno a livello nazionale ha organizzato questo corteo. Noi come non una di meno di Roma ci abbiamo l'assemblea martedì sempre alle 18. Sì, martedì 18 aprile alle 18:30 a Comunia, e ci sarà poi dopo anche in preparazione questa assemblea del 25 aprile e di varie scadenze che naturalmente prepareranno il 6 di maggio invece per andare a Ancona. E si stanno organizzando appunto dei pullman, si sono già organizzati 2 pullman, la media è un costo di 30 euro, però su chi si vuole prenotare per il pullman, chi ha problemi economici eccetera, lo scrivesse, perché per un discorso di sorellanza è giusto che sia così. Chi ha possibilità mette più di 30 euro per poter garantire il viaggio a chi invece non c'ha lavoro, a chi ha difficoltà economiche, anche per trovare 30 euro per andare a fare una manifestazione, ma ci vuole stare. Quindi riempite il forum che sta appunto sul sito di Non Una di Meno, sia su Telegram, su Facebook eccetera eccetera, e cerchiamo appunto di essere tanti da tutte le città d'Italia, in modo tale come si fece a Verona, se vi ricordate, che era 5 anni fa mi pare, che c'è stava il convegno mondiale proprio dei movimenti della vita, con vari personaggi nostri italiani in pole position, con i portachiavi a fetini, insomma con delle cose terribili. Ci fu naturalmente un'invasione meravigliosa di tutto il movimento femminista e transfemminista della città, cosa che appunto a Verona non era non si era mai visto una cosa del genere, e quindi tutto il giorno ci fu una chiara opposizione, no, a quello che era il tentativo di far passare, come al solito, per assassine, per delinquenti, per persone disinteressate, per matte e chi più ne ha più ne metta, tutte quelle appunto persone con utero che decidono di non portare avanti una gravidanza per tutte le loro problematiche e per tutte le condizioni naturalmente di non vita che gli vengono proposte. Certo, non si può certo risolvere e dire a una persona: dai, ti do 5.000 euro se non abortisci, perché questo veramente diventa un'offesa e una miserabilità, no? Nei confronti di quello che dicevamo del welfare sociale, del welfare di vita che viene posto appunto per arrivare alla scelta di maternità, che non è una scelta secondaria successiva ad aver pensato di aver abortito, è una scelta che parte e che deve essere vissuta in primo luogo sempre battagliando, come si battaglia per abortire, bisogna battagliare appunto per avere una maternità reale. E infatti, ecco, mi ero dimenticata di dire che lo slogan che si fa, che porta insomma questa andata, questa manifestazione nazionale di Luna di Meno ad Ancona, è proprio: la genitorialità è una scelta e l'aborto è un diritto. Naturalmente, sempre nella parola genitorialità e scelta va chiarito appunto perché la genitorialità non è fatta solo da un uomo e una donna, ma deve essere fatta nel rispetto di tutte le scelte, naturalmente, dei famiglie arcobaleno, di chi vive appunto la propria omosessualità, la propria scelta appunto di vita, e quindi deve naturalmente avere la possibilità, nel momento in cui sceglie di fare un figlio, di potersela vivere questa genitorialità, anche attraverso le adozioni, non soltanto appunto come riproduzione. Però quando si parla di scelta, è quello che dicevamo prima, ci deve essere il welfare sociale, ci deve essere un reddito, ci deve essere un discorso di una casa, ci devono essere tante cose che effettivamente ti permettono di scegliere, perché sennò altrimenti è una presa per i fondelli, come appunto di chi dice Dio, patria e famiglia, e poi casomai alle famiglie abbiamo visto dove si esercita il 90% dei rapporti di violenza, di femminicidi, eccetera eccetera, sono quelle che poi non frega, insomma, fondamentalmente non interessano a nessuno, quindi sempre più chiusi in naturalmente nei nuclei dove può succedere di tutto, il discorso delle nuove generazioni di cui tutti ne parlano con gli occhi lacrimosi, dicendo quali bisogni hanno i giovani, ma fondamentalmente nessuno se li fila, perché sennò non si chiuderebbero spazi sociali come Scoop o come tanti altri che sono stati chiusi, dove effettivamente le nuove generazioni sono passate, no, con la loro creatività, la loro fantasia, e hanno potuto poi trovare appunto degli spazi accoglienti capaci di ascoltarli. Però poi dopo questo lo vediamo nelle scuole, per quello che succede nelle scuole, lo vediamo il menefreghismo nella vita dei quartieri, lo vediamo naturalmente nel discorso dell'alternanza scuola-lavoro, di quelle che sono invece le carriere alias all'interno appunto delle libertà di scelte, no? Delle proprie identità di genere, lo vediamo naturalmente nel menefreghismo continuo e costante del rifiutare di fare appunto un discorso di prevenzione e quindi di ascolto oppure di riabilitazione, medicalizzando soltanto, no? Quindi rendendo soltanto una cura medica la risposta che invece va data da un punto di vista emozionale, da un punto di vista, come dicevamo prima, di ascolto, da un punto di vista di società umanizzata. Quindi è veramente indispensabile considerare naturalmente questo discorso della scelta non solo una parola, ma un grande vagone di cose che vanno conquistate e costruite. Poi naturalmente il resto dello slogan, l'aborto è un diritto, l'abbiamo detto fino adesso, non è usato naturalmente come un anticoncezionale, ma come un diritto tutto nel momento in cui succede e che si rimane incinta e non si è in grado e non si ha voglia, non si ha il desiderio di portare avanti una gravidanza. Esiste tanto di legge, la 194, ripeto, che è stata conquistata con lotte e battaglie, mi ricordo, di tutti i nostri anni 70, e insieme naturalmente a quella del divorzio. Infatti ricordavamo prima di Giorgiana Masi, proprio ammazzata nel 77 il 12 maggio a una manifestazione appunto dopo il referendum sul divorzio, la vittoria. E dopodiché ci sono state grosse battaglie, più che altro una mediazione poi di questa legge, quindi che ha moltissimi punti neri secondo noi, ma che di fatto esiste. È stata una mediazione voluta naturalmente da tutti i partiti politici per riuscire con il Vaticano dentro Roma a poter sopravvivere, no? A quella che era invece una scelta, una volontà, una battaglia fondamentalmente di tutti le italiane, gli italiani, eccetera, che l'avevano portata avanti. Quindi effettivamente, nonostante tutte queste mediazioni, nonostante tutte queste battaglie, eccetera, pure ritrovarsi che manco se viene riconosciuto e sembra che te stanno a fare non un favore, ma quasi quasi una conquista ogni volta che riesce a fare un aborto, insomma, è veramente micidiale e stratosferico il modo di approcciare naturalmente a questo discorso. Quindi ci dobbiamo vedere tutti ancora, vedete di organizzarvi, c'è questo discorso di questi due pullman già preparati, il 18.4 alle 18.30 ci sta a Comuni all'assemblea di Non Una di Meno, quindi si parlerà di questo, del 25, del 6 maggio appunto ad Ancona, di tutte le voglie e le iniziative che si possono fare in preparazione, naturalmente anche per far parlare tutti e tutto di questa scadenza. Quindi cerchiamo di organizzarci e di prepararci nel miglior modo possibile, ricordando che più mettiamo in gioco i nostri corpi, più ci inventiamo idee e riusciamo naturalmente anche con creatività a rappresentare tutta la nostra rabbia, tutta la nostra voglia invece di trasformazione, e facendo questo naturalmente più ci mettiamo in gioco e più la situazione naturalmente è anche la contrapposizione, ma anche la bellezza di esserci diventa e prende corpo. Quindi Ancona sarà sicuramente uno di questi momenti, ma ce ne saranno tantissimi prima di Ancona, che appunto è il 6 maggio, quindi ricordiamoci del 25 aprile, ricordiamoci del 20 a San Lorenzo, ma anche appunto sempre in preparazione della scadenza del corteo per Giorgiana Masi invece all'università sulle scalinate di Lettere. Ricordiamoci naturalmente le continue e costanti mobilitazioni che anche bisogna fare da questa radio, e quindi battiamo cassa, battiamo naturalmente i contributi rispetto all'abbonamento 2023 e naturalmente ci rivendichiamo che siamo una radio libera, e quindi naturalmente in quanto tale campiamo solo con i contributi di chi ci ascolta. Quindi chiudiamo, perché ho fatto, mamma mia, non ho rifiatato da circa tre quarti d'ora, quindi chi mi ascolta o c'ha una grande resistenza nelle orecchie oppure è proprio estremamente disponibile, e chiaramente normale follia, come già succede parecchie volte, non ha letto niente. E continuiamo appunto ad andare di scadenze in scadenze, ma speriamo che naturalmente anche la nostra voglia di comunicare queste energie, voglia di energie trasformative, passi, no? Come è giusto che sia così, attraverso questi microfoni, e vi arrivi naturalmente come un solletico, no? E la voglia naturalmente di scendere in piazza, la voglia di farsi sentire, la voglia ognuno di noi di trovare il modo più intelligente, più interessante, più partecipativo, più stimolante che ci permette di farci sentire vivi. Ecco, questo è un augurio che noi facciamo sempre, e penso che come normale follia lo potenziamo rispetto a quella che è la nostra esperienza, appunto, di lavoro a neuropsichiatria infantile, con chi invece perde il rapporto con la realtà e perde anche la voglia di sentirsi vivo, attivo, presente, mentre invece naturalmente questo è una chiave di volta per riprendersi naturalmente i propri spazi, ma più che altro riprendere a volersi bene, che mi sembra anche questa un'altra chiave di volta fondamentale. Però basta, chiudo qua, perché sennò continuo a chiacchierare e non lascio spazio naturalmente alla trasmissione, e quindi voi vi rifate un attimo l'orecchio con un po' di musica che verrà subito dopo. Quindi chiudiamo la trasmissione normale follia, ci risentiamo. Sì, lunedì è 24, non sto a pensare al 25 aprile, quindi lunedì ancora ci sentiamo. Ciao a tutti!